Proseguiamo il nostro cammino nella pace e insieme laboriosamente, sapendoci accompagnati dal Signore. C'è nella tradizione orante di Israele, che poi è divenuta ed è continuata come tradizione orante della Chiesa, del popolo di Dio, di allora, di oggi, di sempre, è un momento dove si sceglie di mettersi in cammino. E ciò che ci consegna questa possibilità di ascolto e di riflessione è proprio quella sezione del Salterio che è poi connotata e chiamata come i Salmi delle Ascensioni. In realtà 15 salmi dal 120 al 134. È la preghiera dei pellegrini che salgono a Gerusalemme. È una sezione splendida del Salterio. Molto spesso li abbiamo come preghiera di vespero. Ritornano puntualmente come orazioni, come desideri, come implorazioni di grazia, come espressioni di gratitudine. Evidentemente non possiamo in una meditazione fare 15 salmi, eh? Avremmo anche potuto scegliere di fare solo quello e non sarebbe stato una scelta strana, anzi, ma nell'ottica che adesso un poco ci guida e che nella sua semplicità ci può veramente fare bene, penso che sia davvero sufficiente ascoltare il cuore dei primi tre salmi, i salmi 120, 121, 122 o la numerazione 119, 121. E preghiere che ci sono care, ma questo era proprio un mettersi in cammino. E perché? E perché ce lo grida il primo salmo. E come mettersi in cammino? Ce lo consegna il secondo salmo. Ma dove voglio andare? Ce lo consegna il terzo salmo, eh? Mettiamo la scansione di queste domande che io formulo in maniera semplice, come assomigliano a quelle domande con cui stamattina invitavo ad entrare nel discernimento spirituale di esercizi spirituali, appunto. E allora, così, con semplicità e senza annotazioni esegetiche particolari, ma certo assumendo la comunicazione sostanziale dei salmi, così anche come da studiosi e commentatori ci viene consegnata, noi raccogliamo qualcosa che credo estremamente prezioso per noi in queste ore, senz'altro ricco per questo pomeriggio. Allora ascoltiamo il primo salmo, è quello che inizia con un grido: nella mia angoscia ho gridato al Signore. Uno lo legga, per favore.
Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice. Che cosa ti darà, come ti ripagherà, o lingua ingannatrice? frecce acute di un prode con bracci ardenti di ginestra. Ahimè, io abito straniero in Mesec, dimoro fra le tende di Kedar. Troppo tempo ho abitato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma essi, appena parlo, sono per la guerra.
Inizia con un grido. Ed è uno che è al limite. Nella mia angoscia, notiamo l'espressione, nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Quindi è una situazione sofferta, penosa, insopportabile, e uno sceglie di non subirla. E allora grida al Signore, con subito, ed è bellissimo il ritocco del Salmo, la percezione che Egli mi ha risposto. Egli mi ha risposto. Però inizia così. E lo spiraglio che il Salmo ci consente di intuire e che costituisce il punto prezioso per noi in questo momento, ma è lo spiraglio centrale. Quindi io qui non sto a citare i commentatori, ma appunto c'è un evidente consenso attorno al versetto 5. Me infelice, abito straniero in Mosoc, dimoro fra le tende di Kedar. E l'angoscia è in ragione del sentirsi straniero, e straniero in casa. Quando tu sei in un contesto che è fuori dalla tua casa, dalla tua patria, non ti sorprendi di sentirti straniero. E questo in genere manco genera angoscia, semmai genera imbarazzo, magari la sprovvedutezza della lingua, le forme della comunicazione, ma l'angoscia no, l'angoscia è un'altra cosa. L'angoscia vuol dire che il disagio ha attinto al centro del cuore, evidentemente. No, questa è una, passate la parola, una stranierità sofferta in casa, con i tuoi. Ora, questo mi pare uno spunto di grandissima importanza, e che subito ci consegna l'opportunità di aiutarci a leggerne il senso e a dire: ma quando questo diventa preghiera mia, preghiera nostra, preghiera del cammino del popolo di Dio, che accentuazioni prendono queste parole? Come possiamo ritrovarci espressi in queste parole? Ecco, qui davvero comincio a suggerire, quindi è leggermente diverso lo schema della meditazione, perché i tre salmi, allora puntualizzo un salmo e rilancio la parte più meditativa per poi passare all'altro e poi all'altro ancora, in modo che sia tutto anche più semplice, no? Obiettivamente mi pare questo inizio ci consegna una parola, una domanda a cui non vogliamo sottrarci. Come e perché ci si può sentire stranieri? E questo, vedete, è subito un affondo prezioso, e che potrebbe da subito slargare il quadro e il panorama e favorire veramente una preghiera, una riflessione, E tutto questo lo affido, così direi in punta di piedi, come quando ci si affaccia ai problemi più sofferti, vissuti e attesi, con grande rispetto, ma però è importante affacciarsi e aiutarsi a parlarne. Credo ad esempio, e qui ovviamente sapete già, attingo ad elementi di vissuto, è quello di sentirsi stranieri con se stessi. Quando tu avverti che non ti conoscevi, credevi di conoscerti, ma ci sono situazioni, passaggi, prove della vita che ti fanno toccare con mano che tu in realtà sei straniero a te stesso, cioè non ti conosci, non ti conosci. E non è facile portare questa distanza. Ci sono dei momenti di consegna di sofferenza e di amarezza che ho imparato a rispettare profondamente, più che si può. Quando davvero raccogli la sofferenza di chi dice io avverto cosa devo fare, ma io avverto che non ce la faccio, io credevo di avere questa risorsa, adesso devo onestamente riconoscere che io non sono così. E a volte sono passaggi drammatici, sofferti della vita, sofferti. Può essere una strada che, poi detta positivamente, come amiamo sempre fare, è l'orizzonte, privilegio sempre che sia quello propositivo, è una fraternità più profonda in noi con noi stessi, una solarità, una conoscenza nella luce, quell'immagine giovannea splendida che augura al discepolo del Signore di camminare nella luce. Oppure la stranierità potrebbe addirittura essere con Dio. E perché hai dei momenti dove ti pare proprio di non capirlo e di non conoscerlo. Qualche volta potrebbe persino accadere di non sentirsi conosciuti e capiti. E sono momenti legati, credo, soprattutto a prove impreviste, a situazioni di dolore inatteso, a apparente insolubilità di tanti problemi, tant'è che uno dice ma dove sei se ci sei? Anche questa è una forma di sofferenza acuta e profonda, davvero può condurti a gridare. Nella mia angoscia ho gridato al Signore, fatti conoscere, fammi vedere chi sei. Guarda il dolore della mia vita, e ognuno metta il linguaggio che sente più sincero, però non sono passaggi teorici questi, no, questi sono elementi reali di possibile vissuto. Oppure quando ci si sente stranieri in casa, in questo momento parlando tra noi, assumerei come riferimento di casa i nostri cammini di comunità, perché un po' è la nostra casa, anzi senza un po' è la nostra casa, camminiamo con loro, con tante persone, con tante famiglie, con tanti ragazzi, giovani, malati, adulti, no? E quando qualche volta lo diciamo un po' in quella forma un po' defilata, non c'è feeling, sì, ma qui il Salmo affonda di più. Non è mancanza di feeling, è che non ti senti in casa. E questa cosa va decifrata, magari con la libertà anche di dire: sono io che mi muovo, procedo, penso e parlo da uno che non è in casa. A volte riconosco che è il clima complessivo dentro cui mi muovo che non mi fa o che non mi fa più sentire in casa. Penso in questo momento anche ad alcune persone, ad alcuni preti che, e ho imparato ad ascoltare con molto rispetto questo, e dopo certo a cercare di aiutarsi, ma chi dice: no, io in questa chiesa non mi sento più, è appesantita, ha perso la freschezza del Vangelo, ha interessi altri che non sono primariamente quelli del Vangelo, magari sono riflessioni dette in momenti esasperati, detti a fronte di passaggi difficili della vita, però quando emergono c'è qualcosa che li ha generati. Una delusione per una casa che pensavi più bella. Possono essere tante le ragioni, non tutte adeguate, non tutte profonde, ma certamente però c'è uno spazio significativo per poter capire, no? E quando io non sono diventato prete per una chiesa così, che non ha più la passione per il Vangelo. Queste sono sofferenze che affondano dentro. Dopo ci si deve aiutare a leggerle non emotivamente, a guardarle con verità, però è importante non eludere l'interrogativo. Quali sono le radici che generano tutto questo, no? Magari in questo momento, in maniera paradossale, sentiamo frequentemente un'addizione differente di gente che, per ragioni diverse, dice: ma io con questo Papa io ritorno. Andiamo al di là dell'enfasi che in questo momento c'è attorno alla figura di Francesco, che peraltro mica è inventata, viene, vuol dire che realmente qui c'è qualcosa di luce che i tanti percepiscono come luce. Però quando tu vai al di là dello slogan o dei titoli delle riviste nuove adesso sul mio Papa, no? Quando vai al di là, e io non so, non l'ho mai vista, né? Quindi lo dico in maniera assolutamente serena, no? E tu dici, e tu vedi, e quando sai, lo senti anche da diversi preti, bravi, no? A dire: questo mi aiuta a fare il prete bene, perché qui c'è la passione per il Vangelo. Oh, caspita! Questa è una cosa importante. E questa è una cosa che dopo tu commisuri con una possibile sofferenza di estraneità. E allora, tutto questo come merita di gustarlo fino in fondo, questo Salmo, di tentare di conquistarlo e di farlo nostro, ma con profonda libertà, con profonda libertà. Però ci sono i momenti dove ti viene da gridare al Signore. E quindi dove dici: basta, io mi metto in cammino. Io non ci sto più ad andare avanti così. Ci sono questi momenti, sono reali nella vita. Ora, l'identificazione dei perché, di ciò che ha condotto ad una situazione che rischia di diventare esasperata. Ora, com'è prezioso quell'entrare in uno sguardo libero e profondo, capace di autocritica, perché a volte l'estraneità me la sono procurata tutta io, immaginandomi io un mio domani e un domani per la mia chiesa, ma arbitrariamente. E dopo dico, io non mi sento più di questa casa. Quindi ci vuole un tasso di equilibrio, di grande autocritica, ma nello stesso tempo anche un'interiore libertà di procedere, per fare luce, per non vivere in penombra, per non tenere sotto coperta i problemi veri, per dare un nome ai disagi, anche perché questo dopo genera le capacità delle ripartenze, veramente. È un salmo questo che può continuare ad interrogarci, no? Perché questa è uno spazio del vissuto delicatissimo, perché uno le porta le fatiche e le prove, altro che le porta, ma non è così facile portare ad oltranza una prova di questo livello, continuare a vivere sentendoti però straniero, fino al punto che ti accorgi che ad un certo punto non ami più quella come tua casa. E allora tutto questo com'è prezioso e importante approfondirlo, pregarlo anche oggi con calma. Magari è uno dei sentieri più capaci di ridarci fiducia, perché quando identifichiamo meglio il disagio possiamo anche liberare delle potenzialità molto positive, tale per cui davvero ti metti in cammino, davvero, e lo fai anche con il cuore e convintamente. Comunque è una ragione sufficiente per una partenza, un disagio che ti fa esplodere un grido, addio, rivolto a Lui, ho gridato al Signore. Ecco, il Salmo che fa da avvio del salire verso Gerusalemme è questo. Quindi nasce da qui la determinazione profonda e vera. Quindi non è per un ritorno di tradizione che questo pellegrinaggio ci vuole, ma perché hai una ragione esistenzialmente forte per metterti davvero in cammino. Ma come? Sequestrato dal mio disagio o per metterti davvero in cammino hai bisogno di un orizzonte diverso? Ecco allora, sentiamo il salmo successivo.
Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male. Egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Eccola la risposta, per dire: ma come parto? Parto con il capo reclinato, continuando a vedere e a narrare e a raccontare a me e agli altri il mio disagio, o parto rialzando il capo? Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Parto perché mi apro ad uno scenario, perché invoco altro e perché lo intravedo. Non so ancora bene, ma questi monti li intravedo, alzo gli occhi verso i monti. È quell'andare dei pellegrini verso Gerusalemme. Comunque, la variante decisiva è che finisci di raccontare te stesso e basta, e rialzi lo sguardo, guardi oltre, guardi in alto, e tutto questo costituisce un cambiamento di voltaggio decisivo nella vita, quello che fa finire le stagioni della lamentela e apre i tempi della ricerca, i tempi dell'andare verso. Quanto abbiamo da ricevere da questa sollecitazione profonda. Questo salmo io me lo sono imparato a memoria, sì, non hai bisogno di leggere, quando sei nei posti più vari lo puoi cantare se non c'è nessuno, lo puoi dire se non disturba, lo puoi pregare in silenzio, ma però alzo i monti, gli occhi verso i monti, però. Eh sì, questo è davvero l'aspetto che conta, no? Con subito un vantaggio, ed è la seconda annotazione che faccio di questo salmo splendido, che basta questo cambio di voltaggio per dirti: ma scusa, prova a guardare la strada che hai lasciato indietro. E questo è il salmo, eh? È il salmo, no? Questa strada ti farà vedere che qualcuno ha custodito il tuo piede, che non si addormenta il custode di Israele, perché tu gli sei caro. Fino a dire l'immagine grandiosa di Dio: il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre. Ombra, tu non puoi liberarti dalla tua ombra. Come ombra che ti copre, sta alla tua destra. È colui che ti custodirà dal sole che colpisce, dalla luna di notte. In questa notte che luna che c'era. Si poteva anche non accendere, no? Certo, se devi leggere sì, ma per muoverti in camera. Lo splendore, no? Ecco, questo alzare lo sguardo subito ti consegna un'intuizione, direi, intimamente gioiosa, ed è: il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Ti senti custodito. Da quando hai scelto di non badare e di non pensare e di non guardare solo a te stesso e hai alzato gli occhi verso i monti, lo scenario che ti si presenta davanti diventa differente e non hai più il registro primario della lamentela, ma quello della gratitudine, quello della tenerezza. Ma allora io ti sono caro, se tu sei come la mia ombra che mi copre. ma io allora ti sono caro se tu continui a vegliare su di me e riconosco che hai vegliato su di me quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Questo è un mettersi in cammino. Se poi questo in questi giorni accade in noi, no? Non solo la determinazione di non lasciarsi incapsulare dal disagio, ma l'interiore guizzo con cui tu alzo gli occhi verso i monti, vuol dire che questi diventano trasparentemente giorni di grazia, trasparentemente, anche se alzare gli occhi verso i monti ti farà vedere con più verità l'insieme delle cose, e questo è anche sofferenza, è anche fatica, ma ti farà vedere però, te le farà vedere. Perché fino a che vedi solo il tuo disagio, non vedi niente della vita. Vedi un pezzetto, per di più sentendotene prigioniero. Testo questo bellissimo, bellissimo. Man mano che andavo un po' preparando queste riflessioni, mi è divenuto un po' naturale rifarmi ad un momento che dove avevo sentito fortissimo questa cosa, anche perché tra l'altro mi era stato chiesto di fare anch'io una meditazione su questo tema, era Lisieux. E il tema su cui dovevo anch'io fare una meditazione, Lisieux, ma erano tutti i giovani preti insieme a Martini nel nostro momento spirituale annuale, da 4 giorni in un luogo di spiritualità significativo, lasciando che questo luogo parlasse al nostro vissuto e al nostro vissuto di giovani preti. E da quell'anno mi aveva detto: guarda, anziché fare io tutte e 4 le meditazioni, aiutami a farne una tu, la concordiamo, no? E cominciava a sentire un poco di fatica, però era fatta insieme, insomma, era concordata insieme. E io avevo proprio da commentare il termine francese caro a Lisieux, a Teresa, è la confiance, che non è la confidenza, è l'affidamento di, è il sentirti nelle mani di, no? Ecco, in quel contesto è vibrante il messaggio che viene da quello spazio. Quando poi ti capita di andare proprio a scendere, poi avevamo l'albergo vicino, a scendere nella cappella del Carmelo, è un buco il Carmelo, è un buco, come si possa vivere lì per anni, proprio senza spazio, senza lo spazio vitale, e addirittura riconoscere che lì, in questo luogo, senza spazio vitale, è esplosa la capacità di amare di questa giovane ragazza, è esplosa un'incontenibile esigenza di amore. Tu dici: ma che cosa è accaduto esistenzialmente? La grazia che cosa ha dato? E dopo vai su queste strade, perché questi cambiamenti come li spieghi? Per l'accadere di qualcosa di eccezionale, ma più feriale di così in quella vita di quel Carmelo, per di più con tutte le loro beghe interne, tipiche anche di una piccola comunità tutta femminile, anche la bega interna di vedere che erano guardate con sospetto queste 3 sorelle, che erano troppe, 3 sorelle. Come si va a sfondare qui, no? E c'erano tutte queste beghe qua, e tu leggi la storia della, leggi, riprendi alcune impennate riflessioni dove tu ti accorgi che il sole ha fatto irruzione e che questa ragazza ha alzato gli occhi, rimanendone abbagliata. Per cui cominciano quelle espressioni relative al Signore che sono di una bellezza indicibile. No? Ecco, questa per me è una cosa proprio importante, è proprio importante, no? E come è bello anche che anche dirci, no? Credo che una delle ragioni fondamentali per le quali siamo venuti qui e anche, forse adesso il Salmo ci aiuta, no? A dare voce, e anche perché voglio alzare gli occhi verso i monti. Tra l'altro oggi possiamo proprio dire, clamorosamente in sintonia con lo scenario che sta davanti a noi. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Questa è una cosa di grandissima intensità. Facciamo l'ultimo passo, anche perché dopo ognuno prega, le meditazioni danno qualche spunto, ma dopo ognuno pedala lui, sì, entriamo nel territorio della preghiera, no? Quando il passaggio è basta, non ce la faccio più e grido e identifico la ragione del mio disagio, e allora però per mettermi in viaggio devo rialzare lo sguardo, alzo gli occhi verso i monti, ma adesso dove vado? Ecco, questo salmo mi pare che ci venga davvero incontro.
Quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono le tribù del Signore, secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme. Vivano sicuri quelli che ti amano. Sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò, su te sia pace. Per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene.
Lo so quindi dove vado. Ho dentro il fascino di questa meta. Questa città salda, compatta, costruita così, dove salgono insieme le tribù del Signore, per lodare il nome del Signore. Io è lì che voglio andare, l'approdo è questo. E Salmo che ci riconsegna una condizione fondamentale di ogni viandante, di ogni epoca, di ogni uomo o donna che si fa pellegrino nella vita, ed è quello di avere il fascino di una meta che ti attira e la vuoi raggiungere. Come potremmo fare tanti riferimenti, ma anche tanti riferimenti di ciascuno, no? Magari a qualche cammino di pellegrinaggio, magari a piedi, che abbiamo intenzionalmente scelto perché avevamo bisogno anche di dire a noi stessi di andare alla casa del Signore, no? Ognuno ha la sua Santiago, ognuno ha il suo sentiero. Ma questo però, se dovessi sentire come sintonico in questo momento una frasetta di Vangelo, è quella della perla preziosa, trovata la quale, che te la cacci ancora per mille altre cose, o del tesoro nascosto in un campo, trovato il quale, ti liberi di tutto, perché sei affascinato profondamente da una meta, perché scegli veramente di volerla raggiungere. E questo è È dono straordinario, è dono davvero intenso e grande. No? E quando stamattina accennavo alla riformulazione nostra in cucina casalinga delle domande pensose di Ignazio de Loyola, da chi vuoi andare? Non solo dove vuoi andare, ma da chi vuoi andare? Quando intraprendi un corso di esercizi, come la senti profondamente vera questa cosa? E questo salmo ha dato voce a passi così. Anche nella immediata preparazione di questa meditazione non riuscivo a sottrarmi a una cosa che sento proprio di dover solo accennare, evidentemente, ma che mi è rimasta da giovane profondissimamente scolpita nel cuore. Ed era il pomeriggio del 3 giugno del 63, una domenica, no? E allora non c'era ancora l'impegno soltanto da diaconi, si stava fuori ad aiutare in una parrocchia, ma anche alla domenica eravamo in casa ed era quindi la visita dei parenti, dei fratelli, dei genitori, anche i miei quella domenica erano venuti, erano i giorni di esami. La domenica pomeriggio, poi era una giornata bella bella la domenica pomeriggio in un momento dove la televisione non era cosa l'impegno generale era di sentire tutto il calcio minuto per minuto, tutte le partite con Nicolò Carosio, evidentemente tutte le radioline accese. Quella domenica non c'era niente di tutte le partite, che giocavano, perché stava morendo Papa Giovanni. Era quella domenica lì, no? E come la sensazione che il mondo si è fermato, no? E io ricordo l'impressione, a parte appunto il contesto, dopo evidentemente si doveva parlare, si viveva, si mangiava un po' di merenda, sì, no? A un certo punto lo speaker della Radio Vaticana dice che il Papa ha chiesto di pregare a voce alta: quale gioia quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Ecco, questo salmo gliel'ha detto in latino, adesso in italiano è più bello. Quale gioia quando mi dissero. No? Questo è davvero il senso di una meta amata, coltivata, perseguita come l'approdo reale più profondo della tua vita e delle tue passioni. Quale gioia quando mi dissero. Ora, per mettersi in cammino bisogna avere un senso, il senso della meta, e l'amore e la passione per una meta. E in questi giorni com'è bello che magari avvertire che il Signore ci aiuti a riconoscerla ancora meglio, la meta in forza della quale scegliamo di rimetterci in cammino. Che nome ha? Dove abita? Chi è? Ecco, e tutto questo diventa un pregare vero. Ecco, io penso a questi salmi che continueranno ad esserci molto familiari, perché anche nella liturgia della lode, in particolare nella preghiera di Vespero, ritornano frequentemente, se ci tenessero anche vivi, magari questi momenti di esercizi, queste giornate dove, senza che nulla di eccezionale accada, però ognuno di noi sceglie e si determina su aspetti che contano, che sono davvero importanti della vita. Allora ci sentiremmo come condotti, sentiremmo la verità profonda di quell'immagine: non si addormenta il custode di Israele, non si addormenta, veglia, accompagna, custodisce. Ecco, è la seconda tappa del nostro cammino. Certo, è chiaro che questa riflessione un po' ci fa incontrare con quei momenti della vita dove ci vuole proprio uno scatto, dove ti sbarazzi e ti metti in cammino di... ci vuole. Non va da sé la cosa, non è in automatico, è guadagnata dall'interno, è amata dall'interno, è perseguita con il cuore. Ecco, è una seconda partenza, quella di Abramo, intensa, solenne e povera, questa degli infiniti volti di pellegrini lungo la storia. Anche questo quanto ci dice della nostra vita e quanto illumina questo momento, il nostro momento della nostra vita. Bene, la buona preghiera allora per tutti. Vedete l'ora.